Diciamo che quello che abbiamo detto sulle cerchie, le varie competenze di ruolo, i conflitti, i criteri con i quali si fanno le scelte, i valori, eccetera, eccetera, mi sembra che sia sufficiente per, come dire, darvi una percezione di quello che è il problema, la dimensione del problema, tutte le varie cose che spesso e volentieri vi trovate a vivere anche voi, appunto, senza saperlo, nella fase, diciamo, di sociologia preconsapevole. Invece qui ormai dovremmo essere un tantino più consapevoli e ci avviamo quindi a uno degli argomenti che trovo più interessanti e impegnativi del corso, perché parliamo di cultura. E avrete notato che cultura è un termine estremamente ampio, estremamente utilizzato spesso e volentieri a sproposito, oltretutto. E richiede perciò un po' più di attenzione e potrebbe portarci piuttosto lontano. Vedremo più o meno fino a dove arriviamo, però insomma fondamentalmente ci impegnerà per qualche tempo. Allora, come abbiamo detto già da non so più quante volte, di fatto qui il corso verte sulla cultura soggettiva o sulla cultura attiva, come l'abbiamo chiamata più volte. Quindi già vedete che per poter discettare di cultura con un minimo di senso, al di là delle famose chiacchiere da bar che spesso e volentieri ci imputano come atteggiamento, ecco, per parlare di cultura bisogna di solito utilizzare qualche aggettivo
Ciao.
a rinforzo. Sì? No?
Scusi, prof, mi si è attivato il
Ah, lo
microfono.
so, lo fanno, i bastardi. Non si
Buongiorno,
preoccupi,
comunque.
salve. Allora, dicevamo quindi che per poter parlare con un minimo, cioè riuscire a delimitare un tantino, come abbiamo visto, è una cosa importante, anche se va fatta con misura, per delimitare un po' il campo semantico del termine, bisogna utilizzare qualche aggettivo a supporto. Perché abbiamo visto, no, che noi parliamo di cultura, per esempio, come quando diciamo, beh, è un uomo di cultura. Oppure parliamo di cultura parlando della cultura italiana. Oppure parliamo di cultura dicendo la cultura commerciale, la cultura architettonica, insomma, tutta una serie di modi che delimitano dei concetti che apparentemente non hanno granché in comune, no? Perché tra l'uomo di cultura e la cultura italiana, che tipo di rapporto ci può essere? Perché continuiamo a usare questo termine che forse richiederebbe una qualche integrazione, no? Andrebbe riservato a qualcos'altro, è perché, come vi ho detto, ed è una cosa che riprenderemo la settimana prossima a proposito delle immagini, le parole contro la nostra mania definitoria, le parole spesso e volentieri funzionano come segnali, come tracce, come accenni a dei legami tra ciò che definiscono, che magari non sono troppo ovvi, non sono troppo evidenti. Per cui il legame tra tutte queste cose, no, da dove parte in ultima analisi? Se prendiamo il latino, che aiuta sempre in questi casi, sappiamo che cultura viene da colere, che vuol dire coltivare per molti versi. Quindi coltivare, e in questo caso ci torna forse un po' più, come dire, un po' più naturale, chiamiamola così, diciamo così, la faccenda della cultura personale, no? Perché a quel punto effettivamente un uomo di cultura è un uomo che si è molto coltivato. Che vogliamo dire con questo? Che ha imparato molte cose, ha seguito i suoi interessi, li ha approfonditi, ne ha tratto insegnamenti, insomma, no? Tutta una serie di questioni che sono estremamente interessanti. Però, nello stesso tempo, abbiamo anche quest'altro discorso più ampio, no? La cultura italiana. La cultura italiana, tra l'altro, è anche una definizione abbastanza, come dire, di quelle che diamo normalmente per scontate, ma sulle quali bisognerebbe forse riflettere un tantino meglio. Perché qual è la cultura italiana? Voglio dire, credo che siano frasi che avete usato sempre tutti. Ma se volessimo essere un tantino più precisi, io non è che ami il famoso rigore del quale ho parlato spesso e volentieri, anzi, però, insomma, a volte, no? Potrebbe essere carino avere le idee un po' più chiare. Quindi la cultura italiana. Cos'è la cultura italiana? Perché è un ottimo spunto per cominciare a discutere di queste cose, cercare di capirne qualcosa di più. Quando la facciamo cominciare la cultura italiana? La cultura italiana, in linea di massima, è probabilmente la definiremmo, no, come la cultura del gruppo che definiamo italiani. E già qui, no, cominciamo ad avere una serie di problemi perché il gruppo che definiamo italiani prende questa forma nel 1860 e dintorni, no? Vi ricorderete, perché prima l'Italia c'era. Quindi teoricamente dovremmo dire che è la cultura dal 1860 in poi, la cultura italiana, ma noi sappiamo benissimo che questo non è vero. Tant'è che ci infiliamo dentro Petrarca, Tasso, un sacco di gente. Arriviamo a Dante di solito, tanto per darci un qualche tipo di scansione, no? Però sappiamo benissimo che Dante, per quanto abbia cominciato a usare il volgare, quindi sia il padre della lingua, tutte le cose molto belle che sappiamo, è comunque non era italiano, era fiorentino. È la migliore delle ipotesi, voglio dire. Quindi, boh, che cosa dobbiamo farne? Cioè, che vuol dire cultura italiana? Allora, appunto, come vedete, bisogna cominciare a sfumare un po' le questioni. Allora, per esempio, quando si parla di una cultura appunto italiana, francese, portoghese, quello che vi pare, brasiliana, bisogna ragionarne subito in due termini, dopo aver preso atto che di fatto stiamo parlando di quella che noi chiamiamo cultura oggettiva. Quindi qualcosa che non è ciò di cui ci stiamo occupando principalmente in questo corso, ma che è strettamente connesso ad esso perché, guarda caso, si chiama allo stesso modo. Mo, cultura soggettiva da una parte, cultura oggettiva dall'altra, manca solo una S, direte voi, che voglio dire, praticamente parliamo delle stesse cose. Non proprio, però comunque l'idea generale è quella. Cultura italiana, perché dobbiamo parlarne in due sensi? Ne possiamo parlare in senso sincronico, ovvero sia quella che attualmente riteniamo essere la cultura italiana, sulla quale potremmo anche spesso e volentieri stendere un discreto velo, se vogliamo essere onesti, oppure ne parliamo in senso diacronico. Sincronico vuol dire allo stesso tempo, diacronico nell'arco del tempo, quindi appunto ponendoci il problema di quando comincia, quando è che cominciamo a poter pensare a una cultura italiana e soprattutto cosa mettiamo in luce quando parliamo di italiano, perché è ovvio che non stiamo parlando di un tratto nazionale riconosciuto, perché appunto l'Italia prima di entrare nel novero delle istituzioni formali, degli stati riconosciuti, ci ha messo un'eternità. E noi sappiamo pure perfettamente che è vero che Dante è il primo che comincia a parlare in volgare abbandonando il latino, però sappiamo pure che appunto il latino ancora era una lingua fondante, per quanto ci riguarda, che veniva da Roma. Quindi in qualche misura noi sappiamo perfettamente che Roma c'entra, anche se, di nuovo, parlare d'Italia per Roma, al di là di espressioni geografiche, lascia un po' il tempo che trova, se vogliamo essere precisi. Se non vogliamo essere precisi, cominciamo a vedere che quando parliamo di questo tipo di culture, delle culture oggettive, parliamo di ciò che ha espresso in qualche modo un gruppo umano nel suo evolvere storico. Quindi noi sappiamo che in qualche misura abbiamo delle radici romane, ma a quel punto abbiamo anche delle radici etrusche, se vogliamo essere ancora più specifici. Abbiamo delle radici greche, abbiamo delle radici ebraiche, abbiamo una montagna di radici, no? A quel punto, quindi, come vedete, il discorso si fa abbastanza complicato, ma pur facendosi complicato, rinvia a quella che è una complessità di fondo di questi argomenti che noi purtroppo abbiamo perso di vista. Noi, appunto, utilizziamo questi termini in un modo un po' così, diciamo, disattento nella migliore delle ipotesi, li utilizziamo senza mai rifletterci sopra, senza mai porci un minimo di problemi in proposito, senza chiederci perché, no? Dove, come, è possibile che questa sensazione che viviamo oggi di essere trincerati nel presente, no? Di non avere più dimensioni temporali utili, quindi non c'è più futuro, il passato non conta, quello che importa è ciò che accade ora. Ecco, tutto questo è molto bello da dire, o perlomeno potrebbe sembrarlo, ma di fatto è estremamente non corretto. Perché, come stiamo dicendo oramai da parecchio tempo, noi abbiamo un legame fortissimo sia col passato che col futuro, ragazzi, perché questo ovviamente spesso e volentieri non viene sottolineato, ma in linea di massima spesso e volentieri il futuro è poi funzione di ciò che viene immaginato, scelto ed agito in un certo momento storico, no? Andiamo verso un futuro che per certi versi ha già una sua forma, lo stiamo inverando, poi magari pur in tutte le grandi problematiche che abbiamo visto circa le aspettative, le previsioni, le nostre capacità conoscitive, eccetera, prenderemo grosse cantonate. Però, insomma, di fatto, no, anche il futuro in qualche misura è la sua immaginazione in un certo momento. Come lo immaginiamo oggi il futuro? Come i modi in cui oggi immaginiamo il futuro si invereranno o meno quando arriverà il futuro? Questo è interessante. C'è un collega molto bravo che si chiama Paolo Jedlowski, che è uno dei grandi sociologi italiani viventi, che sta ragionando da tempo sulle memorie del futuro, giustamente, no? Ovvero sia, va a vedere in un certo momento storico come si immaginava il futuro. No, abbiamo un esempio molto piuttosto lampante, molto, no? Perché spesso non sapete manco di che parlo, però diamo per scontato che qualcuno sappia di che parlo. 1984. No? Il grande romanzo di Orwell, da cui poi purtroppo è venuto fuori Il Grande Fratello e tutte queste cose qui. Vabbè, comunque stendiamo un paio di veli. E ecco, già era un modo di immaginare il futuro. Un modo di immaginare il futuro che credo sia andato ben oltre quelle che potevano essere le legittime aspettative dell'autore, che tra l'altro, come abbiamo credo già accennato, l'aveva scritto in modo estremamente polemico e critico, no? Ecco, invece noi ci troviamo di fatto in una società che assomiglia moltissimo a quella immaginata da Orwell col suo Soussing, nella quale peraltro manca il senso di oppressione che lui aveva ritenuto di aggiungere, mentre c'è una diffusa soddisfazione per il manifestarsi e darsi in pasto a pubblici vari in tutti i modi possibili e immaginabili, tenendo meno conto delle conseguenze che questo può comportare, no? Sapete benissimo che c'è gente che fa delle cazzate colossali e poi le pubblica online per farsi, no, bello, genialmente, salvo poi essere preso di peso e trasferito in luoghi più adatti, insomma, per certi versi. Quindi ecco, che si tratti di coloro che fanno sega a scuola, coloro che non vanno a lavorare e fanno finta di, oppure di coloro che perseguitano personaggi assortiti, comunque il modo di agire è abbastanza evidente, da una serie di segnali su una serie di funzioni mentali che pare si siano appannate, sulla difficoltà di percepire distacchi e differenze tra mondi, insomma, c'è un sacco di robetta interessante anche lì, proprio volendolo prendere in considerazione. Altrimenti, come dicevamo, no, dicevamo che appunto il discorso della cultura intesa da un punto di vista oggettivo e diacronico ci apre, no? Una serie di frontiere, una serie di panorami che possiamo o meno investigare, ma insomma che richiedono però poi un atto convenzionale di definizione. Quindi diciamo per il momento, no? Per esempio, che noi cominciamo la cultura italiana con Dante. Ok. Allora, perché questo discorso della cultura oggettiva è interessante e soprattutto poi rinvia necessariamente alla cultura soggettiva? Adesso vediamo come. Perché di fatto la cultura oggettiva è in larga misura l'ambiente all'interno del quale noi viviamo, agiamo, pensiamo e tutto quello che facciamo normalmente nella nostra vita. Perché quando noi parliamo di cultura dobbiamo cominciare a superare una delle trappole della lingua, della nostra lingua corrente, no? Per cui quando si parla di cultura si parla sempre di una cultura di un certo taglio, la famosa cultura alta. La famosa cultura dei musei, no? Quindi ci mettiamo dentro il David di Donatello, la Cappella Sistina, i quattro quartetti di Eliot, insomma una serie di cose che lì per lì ci sembrano assolutamente, no? Mentre tutto il resto non è cultura, ma è vita quotidiana, merci, oggetti qualsiasi, non ci dedichiamo neanche granché de tempo, ecco. E questa è la prima delle grosse stupidaggini che dobbiamo cominciare a togliere di torno. Abbiamo già detto molte volte, ora lo ripeto, diciamo, in un modo un po' più coerente e articolato. Noi siamo in larga misura, come vedremo probabilmente la settimana prossima, ma forse anche oggi, vediamo un po', siamo esseri culturali, ovvero sia noi ci definiamo e ci comportiamo nella grandissima parte delle nostre manifestazioni con modalità che vengono dalla cultura e ne sono parte. Soffiarsi il naso è un atto culturale. Il modo in cui ci si soffia il naso, l'oggetto o il supporto che si sceglie, le eventuali formule di scuse che vengono pronunciate, tutto questo rende, no, questo gesto banalissimo un gesto culturale. Assentire o dissentire, no? Fare sì con la testa o no con la testa per chi si stesse smarrendo, ecco, anche quelli sono gesti culturali, non sono naturali, perché non tutti gli uomini li usano con quel tipo di significato. Quindi, come vedete, la cultura parte da molto, molto, molto prima di quanto noi non si immagini. Quindi quella famosa cultura oggettiva di cui abbiamo parlato, la cultura italiana, non è soltanto tutti questi bellissimi libri che abbiamo menzionato, quindi non è soltanto la, come si chiama, la Divina Commedia, i sonetti del Petrarca, la Gerusalemme liberata, Verga e via discorrendo, Manzoni, per carità, non ce lo perdiamo, ma è anche tutta un'altra montagna di cose, no? Voi saprete, per esempio, che gli italiani gesticolano, no? Vi ricorderete, credo, una delle foto che sono andate per la maggiore in questo periodo di Covid, quando si diceva appunto non fate gli italiani gesticolate per farvi capire dagli altri senza stare vicini, senza dovervi avvicinare, no? Ecco. Dopo anni di sfottò, improvvisamente si sono resi conto che tutto sommato l'utilizzo del corpo può anche essere utile, ma noi lo facciamo in un modo che è diverso da quello delle altre culture. E qui non sto parlando soltanto ai maschietti che si sentiranno improvvisamente ringalluzziti, perché sì, è vero, Italians do it better, ma su diversi livelli di significato e di semantica, ecco, tanto per capirsi. Quindi anche quella è cultura oggettiva. Il modo di usare i gesti, la postura corporea, le espressioni del viso, già ne abbiamo parlato, no? Abbiamo parlato della comunicazione non verbale in certi frangenti, è questa. La comunicazione paraverbale, di nuovo, cos'è? È il modo in cui si usa la voce, il ritmo, il tono, il volume, l'inflessione, l'accento, tutte queste cose rendono un eloquio più interessante, più facile da seguire, più noioso, no? Ecco, se volete un esempio di noia, per esempio, avete il commissario straordinario Arcuri, che credo sia una delle persone più noiose che io abbia mai sentito in vita mia. Siamo a dei livelli di perfezione nella noia. L'altro giorno ha fatto una pausa che mi ero chiesto se si fosse bloccato il sistema di riproduzione al televisore, che dico, non può essere che vada avanti. Invece no, quasi 30 secondi, veramente fuori da, quasi da una necessità di Guinness, dei primati e cose di questo genere, che veramente ci vuole un'arte particolare. Però ecco, quello per esempio è un buon esempio di come non si dovrebbe parlare. Ecco, mettiamola così. Almeno in pubblico, poi se puoi vuoi ninnare qualcuno e farlo dormire meglio, per carità, accomodi. Però, insomma, ecco, sarebbe carino tenerlo presente. Tutte queste cose sono cultura. Quindi quando parliamo della cultura oggettiva, stiamo parlando di ben di più che non quattro statue e un cofanetto di libri, o dei dischi, o di quello che preferite, o delle fogge di ornamento assortito o di moda. Stiamo parlando dell'essenza di ciò che noi siamo, per molti versi, di tutta la profondità attraverso la quale riusciamo a esprimerci, all'interno della quale concepiamo le cose, perché anche qui, come vedremo, la questione è piuttosto interessante, no? Vi ricordo che di questo abbiamo già parlato, ne approfitto per riprendere i famosi fili, così vi rendete conto del fatto che c'è un'articolazione sensata in quello che ci stiamo dicendo. L'abbiamo parlato quando abbiamo parlato della cultura ambiente e del processo di socializzazione. Come stiamo per vedere, il processo di socializzazione comincia a essere intuito già dai primi che cominciano a porsi questo tipo di problemi, i primi che cominciano ad approfondire il tema della cultura, della trasmissione della cultura, no? Perché chiaramente, come se ci pensate un attimo, vi renderete conto che rispetto a quello che abbiamo detto della cultura diacronica, una buona domanda è porsi la questione di com'è possibile che dal fiorentino Dante si sia giunti qui con tutti i cambiamenti che sono intervenuti nel caso, ma con un'idea comunque piuttosto viva ed esplicita del fatto che c'è continuità. Tutto questo processo di trasmissione non è banale, non è per niente banale. Poi crea ovviamente problemi nelle generazioni, alcuni si chiedono come c'era potuto venire in mente fino a qualche anno fa di fare cose, altri si interrogano su quanto le cose che si fanno oggi abbiano un certo senso o si possano ancora concepire alla luce di quello che si pensava tempo addietro. Insomma, ci sono una serie di questioni in proposito che però comunque non mettono in forse, in larga misura, spesso a meno di catastrofi significative, non mettono in forse questa profonda continuità culturale, questa riconoscibilità, no? Dell'impronta del gruppo, della prospettiva del gruppo, direi del paradigma del gruppo, tanto per riprendere altri termini che abbiamo usato, che fa sì che io possa dire senza nessun tipo di problema e senza grosse difficoltà anche di significato che la cultura italiana nel Cinquecento ha conosciuto un grande momento di splendore, pur non essendoci l'Italia nel Cinquecento. So se capite in che senso, no? Quindi, appunto, io devo cominciare a interpretare la cultura come qualcosa di estremamente più complesso di quanto non normalmente abbia pensato, perché altrimenti ho delle grosse difficoltà a capirne le dinamiche. E a me invece le dinamiche della cultura mi servono, come forse avrete capito, perché mi servono per ragionare di possibili mutamenti, di possibili aggiustamenti, di correzioni, di progetti di un certo livello e di un certo tenore per poter intervenire su problemi significativi. No? Abbiamo detto, per esempio, che la sicurezza per voi e per me e per noi che insegniamo in questo corso è principalmente una questione culturale. Ecco perché forse cominciate a capire, ne parliamo così estensivamente del tema della cultura. No, è una questione culturale perché appunto origina da processi e da prospettive, addirittura potremmo dire visioni del mondo che vengono adottate in certi momenti e che non collaborano, no, alla fine dello stabilimento del sentimento di sicurezza di cui stiamo parlando e ci occupiamo. Ecco perché vi ho detto più volte che la cultura è sicuramente anche questione di forze dell'ordine, è sicuramente questione di sorveglianze telematiche, ma non è soltanto questo. Cultura è sentirsi al sicuro all'interno di un contesto. E siccome questo contesto è principalmente culturale, capite che il tipo di intervento che bisognerebbe pensare in proposito è un intervento che lo sappia, ne sappia approfittare, sappia darne diagnosi e sappia intervenirvi. Quindi tutta una serie di cose che con la cultura hanno molto a che fare. Ok, quindi fin qui tutto chiaro? Non ho visto scritture, non ho visto segnali, magari mi sono distratto io, aspettate che controllo, ma mi pare di no. No, quindi mi sembra che siate tutti, come dire, padroni della situazione. Martina?
Scusi, la cultura è sentirsi all'interno di un contesto. Mi si è fermata la registrazione, non ho sentito bene cosa aveva detto.
Sentirsi sicuri all'interno di un contesto, suppongo che fosse. Boh, non mi ricordo perché purtroppo, come ho detto, parlo, ma non mi ricordo quello che dico. L'età fa scherzi stupidi. Però comunque c'è la registrazione, quindi al limite lo recuperiamo. Immagino stessimo parlando di quel sentirsi sicuri all'interno di un contesto relazionale e culturale, a cui evidentemente il tipo di cultura e le dinamiche che vi hanno luogo collaborano, insomma, ecco, se una delle sensazioni, delle emozioni che viene costantemente alimentata a livello di politica, di discorsi mediatici, eccetera, è la paura e l'insicurezza, è difficile immaginare che poi il contesto possa essere un contesto di sicurezza percepita, no? Tanto per dirne una banale, però insomma sarebbe carino che ci riflettiate perché voi siete qui in larga parte esattamente per queste dinamiche. Quindi noi dobbiamo cominciarci a porre la domanda di come si fa a evitare di fare questi ricorsi massivi a strategie che portano paura e utilizzano la paura a fini di consenso, di disciplina, di reggimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo è un tema significativo. Se voi lo andate a prendere come si dice, in combinato disposto con un'altra serie di questioni che abbiamo affrontato, per esempio quella del famoso pessimismo antropologico in chiave hobbesiana, vedrete che, scoprirete che uno dei principali pensatori che ha messo l'accento su questo tema è stato proprio Hobbes. Hobbes ha detto: noi dobbiamo spaventarli per poterli gestire. Bisogna terrorizzarli, tant'è che la strategia di fondo, no, qual era? Quella della pena di morte. Io ti spavento, ti dico che se fai una cosa ti faccio secco, e quindi tu sei talmente terrorizzato dalla prospettiva che non lo fai. Non è vero perché poi dopo, nonostante la pena di morte, un sacco di gente ha continuato a far male, è stata brutalmente assassinata e in modi estremamente spettacolari, peraltro. Questo è qualcosa su cui sarebbe opportuno che rifletteste tutti, perché qui in questo periodo soprattutto abbiamo una, come dire, c'è Michel Maffesoli, che è uno dei sociologi dei quali parleremo piuttosto estensivamente nelle prossime lezioni, che le chiama le anime belle, no? Quindi ci sono tutti questi che si adontano e si stupiscono di quanto l'uomo possa essere feroce per cose che, tutto sommato, voglio dire, se le mettiamo in prospettiva storica fanno quasi tenerezza, perché se voi andate a prendervi alcuni degli spettacoli di tortura e di esecuzione che si hanno non tanto fa 300 anni fa, 350 anni fa, probabilmente potreste star male per giorni, perché parliamo di pratiche di una ferocia inaudita, squartamenti, ustioni, strappamenti, l'ira di Dio proprio. E queste cose non accadevano nel buio delle stanze del potere, perché no, normalmente no, siccome vogliamo avere una bella idea dell'essere umano, gli diciamo, ma queste cose le facevano nel silenzio, no? Come, che ne so, la dittatura argentina che buttava gente nell'oceano degli elicotteri senza farsi vedere. No, no, le facevano in piazza e c'erano tutte le famiglie del circondario che portavano i bimbi a divertirsi a vedere il cattivo che veniva squartato. O messo alla ruota o seviziato in tanti altri modi raccapriccianti. Non so se avete mai visto i famosi musei delle torture che ci sono più o meno dappertutto, perché guarda caso continuiamo ad avere una certa fascinazione in proposito anche oggi che siamo tanto evoluti. Ecco, andate a vedere i musei delle torture e scoprirete che l'ingegno umano si è applicato alla capacità di infliggere dolore e sofferenza al prossimo in modo probabilmente non eguagliato da nessun altro tipo di studio. Ci stiamo dedicando alla capacità di far male agli altri, no? E adesso, ovviamente, avendo nuovi strumenti tecnologici, avendo tante nuove capacità e strumenti di diagnosi, siamo anche più bravi. Ma non è che prima lo fossimo meno, forse eravamo un po' più rozzi, però insomma, diciamo che il risultato finale lo perseguivamo lo stesso. E paradossalmente, no? Questo tipo di cerimonie erano delle cerimonie che rafforzavano l'ordine. Rafforzavano l'ordine e davano allo stesso modo un contatto con delle dimensioni della vita che purtroppo al di là di questo accento comunque sono lì, no? Quindi la morte, la sofferenza, eccetera, che potevano avere un loro senso, in qualche misura facevano come dire, svolgevano lo stesso ruolo che oggi hanno i telegiornali e tutti i vari documentari specifici su quanto sono stati terrificanti quando hanno sparato a quello, col giornalista di turno che va a intervistare il parente in lacrime e affranto chiedendogli come si sente, cosa che francamente trovo, vabbè, lasciamo stare, no? E poi i primi piani delle macchie di sangue, tutte queste cose qui, in qualche verso, diciamo, un tantino, non neanche troppo, ma un tantino eufemistico, fanno lo stesso lavoro esattamente di quello che facevano le grandi esecuzioni spettacolari, che credo fossero un filo meno ipocrite, perlomeno, anche avendo ovviamente ponendo una serie di questioni di valore, di diritto e di etica che non finiscono più, però, come dire, visto che noi le poniamo ma non facciamo quasi mai nulla per andar loro incontro o darcene conto, tutto sommato, voglio dire, a quel punto. Vabbè, comunque, quindi dicevamo, come vedete, che il discorso della cultura ci porta, no? Ci inserisce in un processo, ci fa diventare esiti per qualche verso di un certo processo, ci spiega perché facciamo tante cose, perché noi, come abbiamo credo detto più volte, nella gran parte dei casi agiamo senza sapere perché. Diciamo che più che altro siamo agiti dalla cultura più che agire. Se ne sappiamo un po' di più, ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto, ci possiamo dare, possiamo chiederci se tutto sommato vale la pena di continuare, no? Tutta una serie di questioni che ogni tanto emergono in modi così particolarmente coloriti. Pensate solamente a quello che c'è stato negli ultimi mesi a proposito del Black Lives Matter e delle statue degli schiavisti, no? Tutto questo improvviso accorgersi che questi signori non erano sti grandi sticandori d'animo e via discorrendo. Teoricamente uno avrebbe dovuto saperlo da mo', però al tempo chiaramente venivano considerati in un certo modo. Allora la domanda è: che dobbiamo fare adesso? Continuiamo a far finta che siamo stati degli eroi del nostro tempo, oppure alla luce di quello che è successo ora e della nostra sensibilità di questo momento li giudichiamo per quello che hanno fatto 300 anni fa? È una domanda interessante, sarebbe opportuno farsela un po' più spesso probabilmente, no? Anche se poi non vedo perché devi sfasciare le statue, se devo dire la verità, insomma, al limite basterebbe mettere una scritta che dice: ma quest'uomo al tempo era considerato molto bravo, ma oggi avremmo una sensibilità un po' diversa, quindi sappiate che tra l'altro è stato anche uno stupratore, un assassino, insomma, tutte queste cosette qua. Vabbè, comunque, ad ogni modo, se non abbiamo questa sensibilità, appunto, la cultura per noi è quel piatto noioso, quel piatto, come dire, insipido che ci viene spesso e volentieri ammannito, dove ci sono le quattro stupidaggini dell'ultimo periodo, probabilmente le famose classifiche delle quali abbiamo parlato estensivamente, che dovrebbero aiutarci a capirne qualche cosa e a orientarci nelle miriadi di prodotti che vengono forniti all'uso e via discorrendo. E invece la cultura, come abbiamo detto, è molto di più. È molto di più, e vi ricordo, no, che è oggetto di un trasferimento lungo le generazioni che chiamiamo processo di socializzazione. Abbiamo detto che il processo di socializzazione serve a farci membri di un gruppo. Ora magari lo capiamo meglio. Perché? Perché essere membri di un gruppo non è una semplice appartenenza formale, non basta un documento. Essere membri di un gruppo vuol dire sapere quali sono i valori praticati, i passatempi preferiti, quali cose non si sopportano, come si fanno certe altre cose, quando si bisogna ragionare in termini rituali e formali e quando no, una miriade di cose. Come ci si parla, come ci si sorride, come ci si comporta, come ci si veste, tutte queste cose qui che date per scontate, non lo sono. Sono cultura pure quella. Cultura che viene trasmessa in modo consapevole per molti versi, e qui rientra anche quello che abbiamo detto dell'educazione e dell'istruzione l'ultima volta e via discorrendo, ma cultura che spesso e volentieri si tramanda senza che nessuno lo sappia. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo chiamata cultura ambiente, se vi ricordate, e cultura implicita, ovvero sia un ammontare di informazioni, cognizioni, usi, costumi e quant'altro che di cui siamo, come dire, portatori senza saperlo. In larga misura è il motivo per il quale abbiamo detto che la sociologia, in larga misura, siamo tutti portatori sani di sociologia senza rendercene conto, esattamente per questo, perché sono delle capacità di comportamento, delle capacità di definizione delle situazioni, degli utilizzi linguistici, un'ira di Dio di roba della quale noi facciamo uso automatico, semplicemente perché si fa così. Quando devi andare a un tipo di cerimonia, ti metti un certo tipo di vestito. Ovviamente questo cambia nel tempo, però a te rimane ad ogni modo, per esempio, il sapere che serve un vestito particolare. Ora vi manderò fuori di testa probabilmente, ma vi informo sul fatto che fino a qualche tempo fa il nero non andava bene sempre. Il nero si metteva in certe occasioni, normalmente serali o notturne. Presentarsi con un abito nero la mattina da qualche parte sarebbe stato fonte di quel famoso ridicolo di cui abbiamo parlato prima. Oggi, siccome siamo in tendenze semplificative, semplificatrici, abbiamo deciso che il nero ha. E quindi te poi metti un bel abito da beccamorto anche la mattina alle 9:30 e vai e fai la tua porca figura, come si dice utilizzando delle. Ecco, però diciamo che fino a qualche tempo fa sta cosa non sarebbe passata liscia a nessuno. Vi ricordo, peraltro, complicandoci ancora un po' la vita, che ai tempi della famosa Versailles, no? Quindi quando abbiamo visto le strategie di Re Sole verso i suoi aristocratici sottoposti. Ecco, al tempo c'era un'etichetta che era infinitamente più complessa del semplice abito nero serale. C'erano l'abito della mattina, l'abito da passeggio, l'abito da merenda, l'abito da pranzo, l'abito da pranzo leggero, da pranzo pesante, il pomeriggio, le merende, le passeggiatine nel bosco. Ogni momento c'era bisogno di un'appropriata mise. Sappiamo che era uno dei trucchi che utilizzava Re Sole per mettere in ginocchio economicamente i suoi sottoposti, però comunque era qualcosa che veniva gioiosamente perseguito e applicato da tutti. Quindi, come vedete, anche qui sì, era una strategia di Re Sole, ma non è che se l'era inventata lui. Lui si era perfettamente reso conto di come avrebbe potuto usarla a suo proprio vantaggio, ma l'idea era lì. L'idea di dover sapersi comportare, quella che si chiama etichetta, cioè Norbert Elias, che è uno dei grandi sociologi che se ne è occupato estensivamente, ed è un riferimento necessario da questo punto di vista, perché appunto svela molte cose interessanti. Allora, la nostra etichetta, noi abbiamo tutti un vago sapere di etichetta, visto che appunto oggi come oggi abbiamo pensato che non servisse più, alla faccia di tutti i millenni precedenti nei quali si era venuta mettendo a punto. Però comunque sappiamo perfettamente che in certe situazioni certe cose non si fanno, ci si deve mettere a comportare in certi altri modi, magari non saremo precisi sul vocabolario, sull'utilizzo degli oggetti, no? Per esempio, non so quanti di voi si trovino a loro agio davanti a una mensa imbandita completamente nel suo massimo spolvero, quindi con i tre ordini di posate, i tre tipi di cucchiaino, i cinque tipi di bicchieri, i piatti, i contropiatti, insomma, ecco, tutte quelle cose lì che richiedono una forma di sapere un tantino superiore, un tantino più raffinato, però ecco, sono lì. E tendenzialmente tu comunque sai che quando ti siedi a tavola ti devi comportare in certi modi. Oddio, si è un po' persa la faccenda perché, per esempio, ormai non vedo quasi più nessuno che rifugge dal mettere i gomiti sul tavolo e dal gettarsi, tuffarsi dentro il piatto. Però diciamo che tendenzialmente quella al tempo era ancora una cosa che si sarebbe dovuta evitare. Ad ogni modo, insomma, morale della favola, quello che stiamo dicendo è questo, che la cultura oggettiva è molto, molto, molto più di quanto noi non immaginiamo. ed è di conseguenza molto, molto, molto più importante, molto più invasiva per certi versi, molto più formante dei nostri atteggiamenti, dei nostri comportamenti, dei nostri modi di fare e via discorrendo. Ci siamo? Ok, allora facciamo un piccolo break e poi riprendiamo, così nel frattempo vedete se avete capito tutto, se volete che vi dica qualcosa di meglio in altro modo e via discorrendo. A fra un po'. D'altra parte della lezione. Mi sembra di non vedere niente un'altra volta, vediamo un po'. Tutto chiaro, perfetto. Diciamo meglio di così se muore. Ok, allora stiamo parlando, vi ricordo, di cultura oggettiva nelle sue diverse declinazioni. Abbiamo visto cultura oggettiva diacronica, cultura oggettiva sincronica, abbiamo visto il modo attraverso il quale si trasmette in linea di massima, si tramanda le varie finezze che vengono chiamate in causa in proposito. Vi ricordo di nuovo la cultura ambiente, la cultura nella quale nasciamo e che apprendiamo in modo irripetibile rispetto al seguito perché ci troviamo ad avere un cervello che è diverso da quello che avremo dopo. Quindi, sì, come dire, quello che sappiamo della cultura in cui nasciamo è più profondo, più specifico, più variegato e preciso di quanto possiamo sapere altro, no? Non è casuale, come abbiamo detto, che per esempio si parli, no, del modo migliore di parlare una lingua definendolo quello di lingua madre. Perché? Giusto appunto perché è la lingua che hai imparato sin dall'inizio, l'hai sentita parlare e senza saperlo ne hai afferrato tutta una serie di finezze, tutta una serie di utilizzi da utilizzatore esperto che poi ti rimangono con quello che noi chiamiamo per esempio l'orecchio, no? Quando parli di una qualche cosa per una lingua, a orecchio non ti torna, cioè qualcosa che non va, ecco, non è che tu sai perché. Lo sai perché, appunto, nella varia stratificazione che è la tua cultura, il tuo sapere, tutte queste cose qui, hai tutte queste competenze che sono rimaste lì da anni remoti. Perciò, dicevamo, la cultura oggettiva è qualcosa di molto più impegnativo, più importante, più significativo di quanto normalmente noi non diciamo. E noi abbiamo con essa un rapporto molto più intimo, molto più articolato di quanto non immaginiamo, no? Non occorre essere andati al museo, non occorre vedere opere d'arte cinematografiche o aver letto libri per avere una cultura. Noi abbiamo tutti una cultura. Ed è una delle cose che vi dicevo sin dall'inizio. Per molti versi noi abbiamo, negando questo discorso, facendolo diventare banale, non, irrilevante, abbiamo e ci siamo danneggiati perché abbiamo intaccato seriamente la nostra autostima. Noi immaginiamo a volte di non sapere nulla, di essere delle ciabatte, di non avere nessun tipo di competenza. Non è vero, noi abbiamo una miriade di competenze. Magari non saranno quelle famose marketable skills di cui si parla oggi, e su questo possiamo anche discutere, perché so se avete seguito, io mi auguro sempre che vi giungano echi dal mondo esterno. Se avete seguito questo nuovo discorso dell'Accademia di Google, del fatto che moltissime delle grandi aziende del momento stiano privilegiando certi tipi di sapere contro il sapere accademico, il sapere formalmente, come dire, stabilito e tramandato e via discorrendo, ecco, di fatto, non stanno facendo altro che privilegiare quei tipi di cultura implicita e quei registri di conoscenza reciproca relazionale di cui stiamo parlando noi a lezione dall'inizio. Per come credo di avervi detto, ci sono una serie di abilità relazionali, la famosa intelligenza interpersonale, la famosa intelligenza intrapersonale, che sono estremamente rilevanti da un punto di vista economico e performante, anche se, come dire, tenderei a non accentuarlo particolarmente perché, come sapete, non è che ami particolarmente queste strumentalizzazioni, però di fatto si sono accorti in Google, in Nokia, in Ferrari, in un sacco di grandi aziende all'avanguardia che sono molto più efficienti e produttivi coloro che eccellono in queste qualità che non quelli che si sono inghiottiti svariati libri all'università, tanto per dirne una. Esatto, sì, è vero. Si tratta di 6 mesi all'università di Google perché dicono cose e fanno fare cose che sono fuori dai percorsi canonici e fuori dai percorsi formali. Ovviamente c'è questa continua fretta che io trovo assolutamente insensata, no? Più aumenta la prospettiva di vita e più abbiamo fretta, c'è qualcosa da qualche parte che non è che torni fortissimo, però diciamo che comunque per fare quello che si ritiene sia importante fare oggi, sembra che questa cultura che vi sto cercando di insegnare e che tutti stiamo cercando di insegnarvi all'università non serva. Questo purtroppo è, come dire, definisce, no? Un po' questa prassi come contraddittoriale in sé. Perché da una parte vengono valorizzati aspetti della cultura che meriterebbero di essere valorizzati, come appunto l'intelligenza relazionale, le capacità introspettive e via discorrendo, dall'altra viene sminuita una parte che invece non merita affatto di essere sminuita, perché comunque qualunque cosa tu faccia per Google, qualunque cosa tu faccia per Netflix o chi per loro, sapere cosa è successo prima e perché è successo, avere una qualche idea di come potrebbe riaccadere, ti fa comodo. Tant'è che la gran parte dei manager di queste grandi aziende sono persone che vengono dal liceo classico, sono laureati in filosofia, cioè tutta gente che teoricamente non avrebbe nessun tipo di spendibilità sul mercato. Però la definizione di spendibilità sul mercato, come molte altre cose economiche, secondo me richiede un certo pizzico di sale, no? E una certa rinuncia, una stupidità di fondo che invece continuiamo a portarci dietro. Per cui ecco, il punto è questo. Come devi usarlo il cervello? Detta proprio brutalmente. Ecco, se lo devi usare in modi originali ed efficaci, non ti serve qualcuno che sia stato formattato, ti serve qualcuno che sia in grado di, come dire, darsi il formato di cui ha bisogno di volta in volta. E questo sarebbe ciò che io spererei riusciste a fare voi. Ed è per questo che batto e ribatto sulla famosa cultura attiva e sulla famosa cultura soggettiva, della quale ora cominceremo probabilmente a parlare a breve. Ma prima vorrei che vedessimo un paio di definizioni. Vi ricordate quelle cose che abbiamo studiato a proposito della struttura, no? Vediamo un paio di definizioni di cultura oggettiva, tanto per trovarcisi un po' meglio nella nostra cosa. Dovrebbe essere questo. Sì, quindi immaginerei che stiate vedendo a questo punto. Facciamo una cosa così. Ok, allora questa qui, come vedete dalla data in fondo alla slide, è una definizione del 1871, quindi no? Direste preistoria, suppongo. Ma come vedete è anche il segno del fatto che le famose scienze sociali che erano emerse all'inizio del XIX secolo, tra le quali c'erano appunto etnografia, antropologia e tutte le altre, si stavano dando da fare e si accorgevano di avere parecchie cose in comune le une con le altre. Poi dopodiché è intervenuta la famosa iperspecializzazione nostra e ce ne siamo ridimenticati, ma loro lo sapevano. Questo è un antropologo, come vedete, che ci dice che la cultura o civiltà, intesa nel suo senso etnografico più vasto, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società. Quindi, come vedete, non sono le parole che usiamo noi, non i termini tecnici, diciamo, se vogliamo accentuare un po' questo aspetto del vostro sapere, ma ci si avvicina molto, no? Perché parliamo appunto di processo di socializzazione, tutte quelle cose che l'uomo acquisisce come membro di una società. Ora, non ci stiamo a porre il problema di come faccia ad acquisirle, in effetti, però, no, il punto è lì. Tutte queste cose pertengono a ciascuno perché è membro di una specifica società. In quella società ci sono quelle conoscenze, quelle credenze, quell'arte, eccetera, eccetera, eccetera. In un'altra società ce ne sarebbero altre. Quindi, come vedete, sin dall'inizio, sin da quando ci si comincia a porre la questione, ci si accorge che c'è questa cosa, la cultura, che è strettamente correlata con il fatto che venga trasmessa, che non è qualcosa che è lì e che tu, come dire, apprendi istantaneamente attraverso qualche genere di miracolo e non è una cosa innata. La cultura è qualcosa che si apprende, che si acquisisce. Qui parliamo sempre ovviamente di cultura oggettiva. Se andiamo un po' avanti, troviamo un altro grande antropologo, che è Malinowski, che asciuga molto tutta la questione e, guarda caso, comincia a focalizzarsi più sugli oggetti. Vedremo. O perlomeno comincio a dirvelo, penso saremo tempo di vederlo, ma sappiatelo, che per per molti autori, uno dei quali è un francese che si chiama Louis Dumas, che io trovo estremamente interessante, soprattutto nei frangenti attuali di crisi della modernità, la configurazione individualista moderna è che è diciamo, il tipo di paradigma in qualche modo che dà conto della modernità, si caratterizza in particolare per una strana cosa, che è il privilegio dei rapporti con le cose piuttosto che con le persone. Se guardate Malinowski, vi accorgete che in effetti, rispetto a quello che avevamo detto prima, che era molto più in linea con le famose culture spirituali, no? La componente dell'arte e della cultura alta per molti versi, qui stiamo andando su un altro discorso, no? Stiamo andando su un discorso in cui vengono messi molto più in luce le caratteristiche della questione tecnologica, artefatti, beni, processi tecnici, tutto questo prima non c'era. Ma rimane, come vedete, pur prendendo una crescente importanza il tema della tecnologia e diciamo, della traduzione in prassi e brevetti e scoperte della scienza, resta la questione della trasmissione sociale, no? I valori che vengono trasmessi socialmente. Quindi ecco che da una parte si specifica il campo degli oggetti, dall'altra si specificano invece idee, abitudini e valori. L'arte, nel frattempo, ce la siamo giocata per molti versi, come vedete, per cui è piuttosto interessante cominciare a ragionare su questo tipo di discorso. Come al solito, trovate queste slide sul mio sito, quindi non serve che copiate, che facciate cose, non c'è nessun problema. Sono sotto le lezioni, sotto l'audio delle lezioni, si chiama Lezione sulla cultura, quindi non avete nessuna difficoltà a reperirle, però appunto ci definiscono un po' questa cultura oggettiva, come vedete, come effettivamente sempre più marcatamente attenta a queste cose, agli oggetti, alle concretizzazioni, diciamo, all'oggettificazione e a ciò che poi abbiamo a disposizione e via discorrendo. Allora, se questa è la cultura oggettiva, in che rapporti sta con la cultura soggettiva? E questo è interessante perché mette in gioco un'altra delle dinamiche, diciamo, tra virgolette, ovvie con le quali ci confrontiamo in questi casi, perché uno penserebbe immediatamente che si tratti di un rapporto quantitativo, no? Più cultura oggettiva conosco e più sono colto. Ecco, però questo semplice assunto, apparentemente semplice, è di fatto una trappola, perché non c'è scala tra la cultura oggettiva e la capacità soggettiva di cultura. Che vuol dire questo? Vuol dire che seppure io limitassi la cultura soggettiva all'apprendimento di cose, sarei perennemente condannato al fallimento, perché quante ne potrei apprendere? Se io lavorassi, se io studiassi tutta la vita, 12 ore al giorno, 14 ore al giorno, e non mi dessi tregua e non facessi altro, quindi ci sarebbe da porsi il problema di come mangio, come no, tutte queste cose qui, però famo finta di niente. Allora io per tutta la vita studio 12 ore al giorno e secondo voi io potrei conoscere una frazione significativa della cultura oggettiva? No, e quello è il problema. Quindi, come vedete, nel momento stesso in cui io comincio a discutere, a discettare di cultura e della mia cultura nei confronti della cultura in cui vivo, sto mettendo, innescando una dinamica qualitativa, non quantitativa, perché altrimenti io mi riduco in qualche misura all'enciclopedismo tipo, che ne so, Trivial Pursuit, no? Che conosco tutti gli anni in cui una squadra ha vinto lo scudetto, conosco tutti i nomi, i membri di un certo filum di zoologia o tutte le piante che fanno parte di una famiglia botanica, tutte cose per carità interessantissime, ma del tutto, come dire, irrilevanti da un punto di vista di prassi, utilizzi, concezioni nuove, innovative, creazione autonoma e originale di pensiero e via discorrendo. Ecco, allora io devo cominciare a ragionare della cultura soggettiva e della cultura oggettiva in un rapporto che sia molto simile a quella famosa Wechselwirkung della quale stiamo parlando da un po', di azione reciproca. Ovvero sia, in questo senso io comincio a pensare alla cultura soggettiva come un'attività creativa del soggetto che assimila contenuti della cultura oggettiva e li trasforma in contenuti e strumenti propri. Di fatto è una specie di processo alchemico attraverso il quale si trae sapere, si trae capacità di conoscenza dal mondo che ci circonda. Questo è più o meno il senso della cultura soggettiva. Vi devo lasciare un minuto e mezzo, torno subito, rimanete online. Ok, eccoci qua, scusatemi. Dunque, questo concetto. Allora, vi ricordo sempre che, li trovate registrati, perché purtroppo in qualche misura, cioè, imparerete anche voi, quando si parla in questi modi normalmente poi non ti ricordi quello che hai detto, però diciamo che in linea di massima posso provare a riformulare, anche perché dobbiamo continuare a occuparcene, perché non è così ovvio, dicendo appunto che la cultura soggettiva quindi non è semplicemente una frazione della cultura oggettiva. Non è come se noi ci aggirassimo, come dicono tante metafore sbagliate, nel supermarket della cultura mondiale o globale o italiana o di dove diavolo siete, non è un problema, e diventassimo colti prendendo delle cose e mettendole nel carrello, no? Anche se forse avrete notato che la gran parte dei discorsi, anche e soprattutto del marketing, vi sembra suggerire questo, no? Che tu puoi diventare migliore, puoi diventare più cool, puoi diventare più figo, più appetibile se te compri l'oggetto X o l'oggetto Y. Questa però è semplicemente una deriva, diciamo, finale, o comunque, diciamo, la deriva più recente di quell'atteggiamento di adorazione verso le cose di cui parlavamo prima, che è alla base della modernità per molti versi. Però il punto centrale non è quello. Non sono gli oggetti che ci fanno essere colti e non sono soprattutto le definizioni preformattate, predigerite, precomposte, no? Non è casuale, come vedete, che io usi pochissime slide, perché vorrei evitare che ve le impareste a memoria pensando di aver studiato, perché non è quello il punto. Ognuno dovrebbe essere in grado di riformulare a parole sue quello che io cerco di spiegare. Ed è per questo che io ogni volta lo riformulo e lo cambio, quindi non me lo ricordo. Però ad ogni modo, questo atteggiamento, questa capacità, diciamo, creativa ed alchemica nei confronti della cultura oggettiva è appunto la cultura soggettiva. Ed è con essa in un perenne rapporto di feedback, di retroazione, no? Che è quella famosa Wechselwirkung della quale appunto parliamo spesso e volentieri. Perché? Perché è chiaro che io traggo la gran parte degli stimoli e dei materiali dalla cultura oggettiva che mi circonda, quindi in linea di massima, no? A parte oggi che attraverso internet e viaggi, quando si potevano fare e via discorrendo, posso incontrare e venire in contatto con molte più culture. Però a prescindere da questo, diciamo che in linea di massima, ad ogni modo, queste parti di cultura oggettiva con cui io vengo in contatto non mi limito a riprodurle meccanicamente tali e quali, no? Le sottopongo auspicabilmente a un processo cognitivo, a un processo di apprendimento nel senso proprio fisico del termine, no? Al momento le afferro, le digerisco, le rimugino, le rielaboro e le faccio diventare parte della mia cultura soggettiva. E perché questo è diverso da tutto il resto? E questo è diverso da tutto il resto semplicemente perché io sono diverso da tutti gli altri. È quella famosa cosa che ci siamo detti tanto per cambiare, qui torna di nuovo il conosci te stesso a momenti, direte voi, ammazza che palle, e ho capito, però comunque sapete com'è, tanto poi non ne sentirete parlare per secoli, quindi potete anche soffrire per 3 mesi. Allora, perché torna il conosci te stesso e che c'entra questo? C'entra perché abbiamo detto che se noi accettiamo l'idea di essere intimamente originali, di essere essenzialmente originali, unici, nel senso forte del termine, non in quello annacquato al quale siamo abituati oggi. Allora, a quel punto, l'incontro di questa nostra unicità con dei materiali anche comuni, no? Con qualcosa che è a disposizione di tutti, non potrà che fornire, portare fuori, far sbocciare qualcosa di unico. perché quel materiale comune, entrando in contatto con la mia interiorità, la mia esperienza, i miei quadri di comprensione, le mie preferenze, le mie idiosincrasie, tutto quello che volete, prenderà una forma, prenderà una declinazione, si accomoderà all'interno della mia visione del mondo in modo tale che sarà unico. E questo pur all'interno di, come abbiamo visto, no, una serie di valori condivisi con gli altri, di significati evidentemente che vanno al di là dell'attribuibile da parte mia e via discorrendo. Però sapete benissimo, pensate semplicemente, prendiamo l'esempio dell'arte che da questo punto di vista è sempre un tantino in più, no? Ecco, ci sono degli artisti per i quali, per esempio, la bottiglia. Non mi ricordo come si chiama il grandissimo italiano, c'è cioè un momento di appannamento, ma che ha dipinto solo bottiglie fondamentalmente. Ecco, è ovvio che per lui la bottiglia era qualcosa di diverso di quello che è per me o per voi, no? All'interno della sua visione del mondo, questa bottiglia diventava altro, pur rimanendo una bottiglia per molti versi, o la rappresentazione di una bottiglia, se vogliamo essere proprio precisi nelle nostre cose. Quindi, ecco, questo discorso è quello che spiega la cultura soggettiva e spiega perché sia così importante la cultura soggettiva. Perché se voi volete avere un punto di vista sul mondo vostro, che funzioni come il famoso filtro del quale abbiamo parlato fino alla nausea, ecco, non lo potete costruire, non lo potete realizzare in nessun altro modo che così. Perché la cultura soggettiva, di nuovo, è anche un filtro. Ed ecco perché torna il famoso conosci te stesso del quale abbiamo già parlato. Perché la cultura soggettiva è anche un modo di dare importanza alle cose del mondo. È un modo per gerarchizzare la cultura oggettiva e tutte le sue pretese d'attenzione delle quali abbiamo parlato, questa volta in chiave conoscitiva. Cosa studierò di tutto questo? Su cosa costruirò la mia capacità di comprensione del mondo? L'aracnologia, non so manco se esiste, comunque quella, oppure su un'entomologia assortita, lo farò sull'architettura, lo farò sulla meccanica dei fluidi, su cos'è che mi interessa. Ed è ovvio che nel momento in cui io comincio a studiare questa cosa che mi interessa, io trascendo anche l'oggetto e il contenuto, prima o poi. No? Come abbiamo visto, se vi ricordate, abbiamo detto con Sennett, ci vogliono 10.000 ore d'apprendistato, dopodiché cominci a porti dei problemi ulteriori, cominci a chiederti tutto ciò che so, che altro ci posso fare? Ecco, di conseguenza, chi studia ciò che ama, di solito poi esita in qualcos'altro, finisce a studiare anche qualcos'altro o mette a punto delle formulazioni che in qualche misura si liberano dai confini disciplinari per diventare delle affermazioni sull'uomo, sul mondo, su ciò che dovrebbero essere l'uno e l'altro, in che rapporti si dovrebbero trovare e via discorrendo. Questo è quanto diceva Simmel, perché, tanto per tornare a Simmel, è stato uno dei primi, come abbiamo visto, a studiare degli oggetti sociali che nessuno riteneva degni d'attenzione. No? Abbiamo parlato della moda, se vi ricordate, ma è soltanto uno dei tanti esempi. Simmel ha studiato la civetteria. Ha studiato l'importanza del genere nei rapporti umani, ha studiato degli autori, dei pittori, delle opere, ha studiato delle minuzie, no? Per esempio l'ansa del vaso, cose che tutti avrebbero detto, vabbè, ma che cavolo ci perdi tempo a fare? No? Verrebbe quasi spontaneo dirlo, ma appunto esattamente è quello, è che tu non perdi tempo nel momento in cui stai studiando qualcosa all'interno di un processo di ricerca e di conoscenza che si fonda su di te, perché se lo studi, evidentemente vi trovi qualcosa di interessante e questo qualcosa di interessante di solito trascenderà l'oggetto per diventare interessante un po' per tutti. E questo non vale ovviamente solo per i sociologi, io vi parlo dei sociologi perché sono sociologo, quindi in linea di massima tenderei, però se voi pensate per esempio, che ne so, a un grande epigrafista latino, a un grande chimico, a un grande fisico, di quelli di cui abbiamo spesso e volentieri parlato, vi accorgerete, per esempio Heisenberg, che era un enorme, uno dei padri della meccanica quantistica, il principio di indeterminazione, insomma è uno che ha fatto veramente la storia della fisica nel XX secolo, ma scriveva di filosofia, scriveva dei rapporti tra filosofia e fisica, scriveva del tipo di scienza del quale ci si sarebbe dovuti dotare, che sono tutte cose che vanno fuori dal confine della fisica, no? Ma il confine della fisica può essere utile fino a un certo punto, poi va oltre. superato, va scavalcato, va in qualche misura dimenticato alle spalle per arrivare da qualche altra parte. Di solito quest'altra parte si trattano delle famose grandi questioni, delle quali ogni tanto parliamo con un mezzo sorriso sulle labbra, che però, guarda caso, continuano a essere lì, no? Come deve essere il mondo? Come dobbiamo comportarci all'interno del mondo? Che valore dobbiamo dare agli oggetti, ai comportamenti, ai servizi, alle relazioni? Tutte queste cose non sono affatto banali e non sono manco dette, non sono manco scritte nella pietra. Non c'è nulla di oggettivo in tutto questo. Perché altrimenti non ci spiegheremmo il valore oggettivo di alcuni oggetti, no? Tipo gli orologi. Io, per esempio, li detesto, quindi sapete benissimo che trovo che siano uno spreco di tempo e di risorse, però, no? Se vogliamo cercare un valore oggettivo, non lo troviamo. Lo troviamo nel simbolico, lo troviamo nell'immaginare, lo troviamo nello status, lo troviamo in tanti altri campi che però non hanno un tubo di oggettivo, fondamentalmente. Quindi dovremmo esserci spiegati da questo punto di vista. Quindi la cultura soggettiva, come dicevamo, è questo costante perseguire le proprie curiosità, no? Vi ricordo che diceva appunto il buon Steve Jobs: siate folli, siate curiosi, siate affamati, siate, no? Tutto quello che gli poteva venire in mente per definire questo tipo di atteggiamento verso il mondo, che non è un atteggiamento di strumento, non è un atteggiamento di dominio, è un atteggiamento di curiosità creativa. Tu vuoi comprendere meglio il mondo perché comprendendo meglio il mondo comprendi meglio te stesso. Non è soltanto un problema del mondo, è un problema tuo. E questo tuo comprendere il mondo ti fa star bene, ti dà gioia, ti dà entusiasmo, ti dà meraviglia, ti dà tutto quello che probabilmente è importante per te se vuoi essere un buon essere umano. Se vuoi essere un uomo, come varrebbe la pena essere. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di agganci, no? Per esempio, siamo tornati, se ci fate caso, alle famose libidines di cui parlavamo la volta scorsa, che sono i motivi per i quali conosci. Ecco, giusto appunto, come vedete, abbiamo riparlato un'altra volta da libido dominandi. Libido sciendi, cioè il sapere per il sapere, senza che questo in qualche modo ci retroagisca, ci cambi, ci modifichi. O la libido senziendi, che invece è esattamente questa, il sapere per la passione che dà il sapere e per il fatto che questo sapere ti cambia e lo cambia, perché il discorso del circolo, no? Della Wechselwirkung e del ritorno, della famosa questione delle teorie a medio raggio di Merton, anche come abbiamo visto, è esattamente quello, che questo sapere cambia ciò che sai e cambia te che sai. Quindi tu sei perennemente un processo in divenire. Non sarai mai lo stesso, perché dopo che avrai capito certe cose, queste cose influiranno su ciò che già sapevi e lo cambieranno. Ti imporranno di cercare da qualche altra parte, di risolvere delle questioni che ti sono venute in mente nel frattempo. Se voi prendete sempre l'opera di Simmel, una delle questioni che sono state spesso e volentieri chiamate in causa è che era asistematico e un tantino, come dire, errabondo nei suoi interessi di ricerca, invece di essere come uno dei nostri scienziati che tutti trovano geniali, che se prende un argomento e lo studia per 50 anni dicendoti tutto, sempre le stesse cose, modificandole appena, mettendoci qualche numero in più, qualche numero in meno, ma è sempre la stessa minestra, una noia mortale. Ecco, non era così Simmel. Simmel studiava una cosa, da quello studio gli veniva in mente che doveva studiarne un'altra, che magari non era strettamente correlata a quella, ma in una logica di ricerca non faceva una piega. E quindi studiava quella, fregandosene del fatto che avrebbe dovuto continuare a studiare quella prima e riportarla un'altra volta, ucciderla di nuovo, impagliarla e presentarla come sta grande scoperta. No, lui di volta in volta cambiava e passava da, no, i fondamenti della filosofia della storia, ai problemi di morale, all'estetica, al denaro, tutti temi che apparentemente non hanno nessuna correlazione, ma se tu leggi i libri di Simmel, la correlazione la vedi e come. E ti rendi pure conto che non poteva studiare nient'altro che quello, dato il quadro che si era posto, i suoi interessi di ricerca, non quelli del sistema, non quelli del ministero, non quelli delle grandi aziende, no, i suoi. Quindi, di fatto, la questione è questa: se tu sai, di nuovo, sai di te, sai cosa ti interessa, ti costruisci un percorso che ti interessa, quindi non bari, non menti, non falsifichi, perché sarebbe tradirti. E se per caso scopri che avevi torto, è giusto che tu lo dica, perché Perché è così che funziona il sapere, non è una gara a premi, non è una competizione per aggiudicarsi chissà cosa, il sapere è sapere e è utile al sapere anche accorgersi che una teoria è sbagliata. Questo per esempio lo diceva Weber, tanto per battere sempre sugli stessi nomi e magari farveli entrare in testa. No, uno dei punti dirimenti dell'attenzione al metodo e alla ricerca scientifica di Weber è esattamente l'importanza del fallimento. Cosa che purtroppo, per molti versi, oggi si è un po' persa. Perché? Perché l'importanza del fallimento implica cosa? Un interesse per la ricerca e un disinteresse per l'applicazione pratica. Se io sono un ricercatore che viene pagato per fare delle ricerche, quello che mi paga, mi pagherà perché vuole sapere o perché vuole ottenere qualcosa di pratico, di utile? Allora, il fatto che la mia ricerca come dire, si sostanzi in un nulla di fatto, da come lo potrà interpretare questo signore che mi dà i soldi? Bene, sarà un passo avanti nella conoscenza del genere umano o saranno centinaia di migliaia di euro che gli sono usciti invano dalle tasche? Quindi vi rendete conto che nel momento in cui io affido, come stiamo facendo tutti quanti, questo mercantilismo idiota che ci caratterizza. Se io affido i fondamenti il finanziamento della ricerca al privato, io sto implicitamente e manco troppo perturbando la ricerca. Perché a meno che il privato non sia un mecenate, e ce ne sono per carità, ringraziando Dio, no? Ci sono dei fondi, pensate alla fondazione del premio Nobel, ci sono un sacco di altri che in qualche misura si rendono conto di questa dinamica. Però nella prassi, colui che mi paga per fare delle ricerche vuole che io gli dia dei risultati. Quindi io che faccio? Cerco delle cose che gli servono e se per caso non le trovo, tendenzialmente le correggo in modo che poi funzionino, cosa che purtroppo sta diventando una delle prassi dell'oggi. Ma questo perché? Perché ho trasformato di fatto il sapere in una merce. Non è più un atto, quell'atto famoso sul quale si fonda tutta la mitologia della scienza, di questi signori bianchi disinteressati alle cose mondane che invece perseguono questa fiamma del sapere. Ecco, una balla colossale, perché nella gran parte dei casi i signori in bianco, poi si cambiano, diventano signori in marrone e si comportano di conseguenza. Che ci piaccia o meno. Perché siamo esseri umani, quindi tendenzialmente il bianco non lo si porta granché. Quindi, come vedete, no, gli intrecci tra sapere, ricerca, cultura soggettiva, conoscere se stessi sono molteplici. Ce ne sono tante le questioni che entrano regolarmente in ballo. E come vedete, anche qui quello che abbiamo detto, che forse non abbiamo ancora detto, ma che vi dico adesso, sull'orientamento, sulla comprensione, sul fatto che conoscere è un'attività che vale su tutti gli scacchieri sui quali ci muoviamo. È piuttosto evidente perché, come quello che abbiamo appena detto per la ricerca scientifica, è quello che vale per l'orientamento morale o per la comprensione dei problemi nella vita quotidiana. Non è diverso. Anche lì, io, se mi occupo di ciò che mi interessa, sono più bravo, sono in grado di fare delle selezioni, sono in grado di fare delle scelte, sono in grado di combinare tutti questi benedetti mondi in modo che diventino un minimo coerenti. Questo dovrebbe ricordarvi quello che ci siamo detti l'altra volta sui conflitti di ruolo e sull'incoerenza delle cerchie e delle aspettative, no? Questa incoerenza delle cerchie e delle aspettative, Simmel probabilmente direbbe che origina fondamentalmente dal fatto che noi i primi, noi in primis, siamo frammenti di noi stessi, ovvero sia non siamo coerenti noi. E di conseguenza ci disperdiamo o ci interessiamo di tutta una serie di cose che poi ovviamente fra loro non potranno essere coerenti. Più io in qualche modo riesco a darmi conto di tutte queste mie, di questi miei interessi, di queste mie paure, di queste mie curiosità, più le riesco ad inserire in un quadro di comprensione che non vi dico sia rigido, ma che perlomeno riesca dinamicamente a darmene conto, e più farò in modo che siano, no, coerenti le une con le altre. Questo è un po', per tornare alla ricerca e alla cultura, il senso profondo della strana coppia che caratterizza l'università, che non a caso era stata messa a punto dal famoso Alexander von Humboldt, di cui credo avervi parlato l'altra volta, che era uno dei più grandi studiosi della Bildung, credo anzi, se non sbaglio, l'estensore del concetto, il primo elaboratore del concetto, no? E quindi mette insieme questa cosa all'università dove si insegna e si fa ricerca. che non sono due attività ovviamente correlate. Noi siamo tenuti a insegnare a fare ricerca, quindi a fare centinaia di ore di corso e allo stesso tempo a produrre, scrivere delle cose che ci vengono pubblicate in modi che magari un giorno vedremo perché sono abbastanza interessanti, eccetera, eccetera. Però, ecco, se io non riesco in qualche misura a aver chiari quali sono i fini della mia ricerca, il perché, le mie curiosità, io ho delle difficoltà a insegnare a fare ricerca, perché da una parte insegnerò delle cose che mi chiedono attraverso i programmi che vengono definite attraverso le varie etichette del caso, eccetera, e dall'altra farò delle cose che non c'entrano niente. Se io invece riesco a armonizzare, a rendermi conto dei rapporti fra queste dimensioni, io riuscirò a trovare all'interno delle discipline che insegno ciò che mi interessa. E con questo riuscirò ad alimentare una ricerca e quindi poi parlerò a coloro cui insegno della ricerca e porterò loro dei contenuti nuovi, innovativi. E mi verranno in mente delle idee migliori e ancora più nuove nel momento in cui ne parlerò. È uno dei motivi per cui amo far lezione in presenza, possibilmente, perché ecco, parlare appunto come oggi con uno schermo pieno di lettere è veramente faticoso, però comunque diciamo che cerco di immaginarvi quei pochi che reggono che stiano un minimo attenti e quindi cerco di superare questo chiasmo, come direbbe un mio collega. Però il punto è esattamente quello, si può fare ricerca e insegnamento, purché si abbiano le idee piuttosto chiare su cosa si vuole ricercare e cosa si vuole insegnare. Se ci si limita a farsi dire cosa si deve insegnare e cosa si deve ricercare, a quel punto è difficile che queste due cose riescano in qualche misura a collimare e a dare il via a quel circolo virtuoso che probabilmente aveva in mente il buon Humboldt quando ha messo a punto questo discorso. Ok, domande per il momento, finora? Perché, diciamo che adesso faremo un breve ragionamento che riprende il tema dell'autostima e della difficoltà di alimentarla e che si lega al primo capitolo del libro di Maffesoli. Questo perché? Perché la prossima volta cominceremo con una definizione di cultura di Max Weber, che secondo me è una delle frasi più fertili e geniali del secolo scorso, ancora oggi. Tant'è che ci sto lavorando da anni, ci sto scrivendo sopra da anni, continuo a farlo, eccetera. E quindi diciamo che non voglio cominciarla adesso che siete stanchi, è venerdì pomeriggio, abbiamo fatto già la gran parte della lezione, quindi la lasciamo per un momento da parte. È la definizione di cultura secondo Max Weber. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, vi ricordo per chi fosse interessato che a breve pubblicheremo i link per seguire questo convegno a cui sto lavorando con dei colleghi, appunto dedicato al centenario della morte di Max Weber, e che avrà tutta una serie di momenti di grande sociologia. Ci sono grandi ospiti, ci sono i nostri signores, come dicono i miei colleghi, che ci daranno ancora modo di riflettere su una serie di cose. Ci saremo anche noi nel nostro piccolo di continuamente giovani, anche se non vorremmo più, ma è ormai una specie di attribuzione pure quella, è diventato quasi uno status ascritto, sta benedetta gioventù. E quindi insomma ci sarà modo, io vi consiglierei caldamente di, come dire, seguire i lavori. Saranno dei lavori lunghi, quindi non vi dico di seguirli tutti perché credo sia una settimana intera online, però essendo online è possibile chiaramente connettersi e seguirla, e siccome sono uno stronzo ma coerente, non vi prometto nessun tipo di CFU, cioè se vi interessa seguitevelo perché vi fa bene, dopodiché fine, non ci saranno riconoscimenti dei crediti, non ci saranno puttanate del genere, perché se ci fate caso sono esattamente il sistema per riuscire, come dire, no, ad attrarre con l'inganno qualcuno, sì vieni che ti do due crediti, e che diamine, mi ricordano un po' Hansel e Gretel, il pollicino e le briciole, tutte queste cose. Io mi continuo a, come dire, illudermi che siate persone adulte che si rendono conto di cosa potrebbe interessar loro e cosa potrebbe anche, come dire, no, collaborare alla loro crescita. Per cui fate un po' e lo pubblico io quando sarà. Appena ce l'ho, ve ne do notizia sia sui vari siti del corso di laurea che sul sito mio, su come si chiama? Accidenti, sociologica e con tutti i vari strumenti possibili. Grazie di aver chiesto comunque, già perlomeno è un segno di vita. Allora, quindi dicevamo, Vediamo un attimo come e perché questo discorso si riflette sulla questione dell'autostima e come nasce di fatto, no? Da un tipo di concettualizzazione della propria cultura che è sempre più oggettiva e sempre più strumentale, no? E ha a che fare col sapere esperto. Di fatto parliamo del sapere esperto. Quando comincerete a leggere il libro su Maffesoli, che è il mondo a spirale, che ormai dovreste essere, spero, in grado di cominciare a leggere, la prima questione avrà a che fare, a parte la questione immaginale che trattiamo la settimana prossima, ma la prima questione avrà a che fare appunto col problema del sapere esperto, dove appunto cercheremo di riportare la scienza all'interno dei processi sociali e dei processi cognitivi più ampi. Ecco, la scienza, come abbiamo detto, nasce. Voi andate a leggere le dediche delle grandi opere di fondazione della scienza, Galileo, Copernico, Newton e via discorrendo, e vi accorgete che sono degli ingraziamenti, sono dei modi attraverso i quali gli autori vogliono beccarsi titoli, privilegi, sinecure, soldi, quello che vi pare, ma insomma tutto molto molto concreto, non particolarmente così idealistico. E facendo, come fanno a farlo? Dicendo: guarda, che questa cosa che ti sto dicendo non la capisce quasi nessuno, no? Se vogliamo esagerare, addirittura sono soltanto io in grado di spiegartela, e a te ti tornerà estremamente utile. Quindi vedi un po' che poi fa, detto proprio in brevi e concise parole. Quindi, come vedete, l'idea che queste competenze vadano protette in qualche modo non è oggettivamente scientifica, non è dovuta, non è necessariamente connessa al loro approfondimento e alla competenza in proposito, ma è anche, sì, ricordiamoci che siamo nell'ETET, quindi entrambe queste cose tornano e ci sono anche quelle poi di status, cioè sono un sacco di motivi, ma comunque fondamentalmente viene resa il più possibile incomprensiva al prossimo per ridurre la concorrenza in proposito. Quindi non c'è questa esigenza di diffusione del verbo, ma c'è un'esigenza di trasmissione a chi di dovere, ovvero sia a quello che di norma è il portafoglio, del fatto, dell'informazione che tu hai un sapere che a lui potrebbe far comodo, che si tratti di ingegneria idraulica per alimentare i campi e migliorare la resa delle colture, che si tratti di calcoli di balistica che ti permetteranno di usare o di generare e di creare delle armi più efficaci, degli strumenti di navigazione che ti faranno andare meglio sul mare. Comunque, di fatto, è sempre un problema di: se mi dai i soldi, io ti do un sapere che ti serve e tu diventi più potente, più ricco, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi, diciamo che questa tendenza al sapere, alla specializzazione del sapere, non è soltanto dovuta a questa tendenza più profonda al dividere, no? E parcellizzare le cose, che per carità c'è, però si trova rinforzata da questa esigenza di, come dire, vendibilità del sapere nei migliori termini possibili, alle migliori condizioni possibili. Per certi versi, fino a un certo punto, torna anche abbastanza, chiaramente. Fin quando, però, che cosa accade? Che questa formula, invece che essere riferita ad alcuni specifici saperi, diventa in qualche modo il segno del sapere in quanto tale. Ma tu, per essere considerato qualcuno che sa, devi essere esperto di qualcosa. E qui si innescano delle difficoltà quantitative, come vi dicevo. Perché? Perché se vogliamo andare nel quantitativo, abbiamo detto, no, che tu, per quanto t'applichi, conoscerai poco di tutto quello che c'è da conoscere. E che cosa succede? Che attraverso il sapere esperto viene in auge anche la parte meno chiara, quella che non formula nessuno, ma che suona così: se sei esperto di A, B e C, nello stesso tempo non lo sei di tutte le altre lettere, numeri, codici, tutto il resto. Tu sai soltanto A, B e C. Ok? Questo che cosa implica? Che se io invece ragiono del sapere come un'attività che io svolgo continuamente e che mi serve per orientarmi nel mondo, per tessere relazioni, per avere successo nel lavoro, per ottenere risorse, piacere, divertimento, eccetera, quello che viene fuori al saldo di questa cosa è che io, nella grandissima parte parte dei casi sono totalmente incompetente. Perché io sono esperto soltanto di A, B e C. Non so se avete presente questa, se la capite questa cosa. Soprattutto quando poi A, B e C, che già su tre specializzazioni, sto esagerando perché di solito noi siamo esperti in una cosa, no? Quindi ci sono quelli che analizzano, per esempio, approfonditamente le radiazioni che provengono dalle stelle pulsar. Ottimo, fantastico, interessantissimo. Però da un punto di vista di ampiezza di utilizzo del tuo sapere, che ci fai con questo sapere nella vita normale? Niente. Quindi tu sei un esperto, l'esperto probabilmente, o uno dei pochissimi esperti che quando a qualcuno serve di analizzare le radiazioni delle stelle pulsar vengono chiamate in causa e basta. Perché per tutto il resto tu non ci sei. Non sei in grado di fare piccole cose, non sei in grado di riparare piccole cose, non capisci niente di politica, non hai voce in capitolo mai perché sei esperto in quello e quindi di quello devi parlare. Non so se capite qual è la questione. Ok, quindi di fatto questa pretesa di expertise a tutti i costi, a tutti, genera uno sbilanciamento totale, perenne, di tutti gli altri e comunque di tutti, non di tutti gli altri perché comunque non c'è nessuno sempre esperto di tutto. Perché? Un po' perché la dinamica ci ha preso la mano. Come dicevamo, abbiamo visto che è una tendenza che comincia ad alimentarsi in un certo modo, si sposa con una tendenza immaginale più forte, una tendenza paradigmatica alla divisione, alla parcellizzazione più forte, e quindi a un certo punto assume una sua logica, no? Diventa formalmente applicabile e si riproduce costantemente, in modo quasi canceroso, se vogliamo essere onesti. Da un'altra parte, è comoda perché permette di mettere nuove cose sul mercato. Se io ti esproprio di tutto il tuo sapere non specialistico e non esperto, e quindi intendo che tu non sia in grado di fare nulla al tuo computer perché non sei un esperto di computer, tu non sei in grado di fare nulla al tuo impianto stereo perché non sei un esperto di impianto stereo, tu non sei in grado di fare nulla ai tuoi rubinetti, ai tuoi tubi perché non sei un esperto di idraulica. Che cosa sto generando di fatto? Sto generando intere categorie merceologiche di servizi, perché tu avrai bisogno di un esperto in computer, avrai bisogno di un esperto in idraulica, avrai bisogno di un esperto di impianti audio, avrai bisogno di un esperto di scarpe e via discorrendo. Questo problema, un modo di uscire dal forte bisogno. Sì, dal mio punto di vista il modo c'è, cioè, come è quello di avere una cultura soggettiva vivace e capace e soprattutto non, come dire, che non si senta inferiore per definizione agli altri. È un problema di autostima, coraggio, tigna, un sacco di cosette, ma dal mio punto di vista, cioè, non è casuale che io faccia queste lezioni, ragazzi, le faccio apposta per cercare di uscire da questo bisogno, perché il sapere specializzato è affascinante fino a un certo punto, ma oltre una certa soglia diventa una trappola micidiale, che è quella nella quale ci troviamo noi. Perché appunto io devo venderti sempre più cose che prima facevi tu, per le quali si riteneva che fossi in grado di operare da solo. Non so se ragionate in quest'ottica, vi rendete conto che stiamo andando verso una serie di paradossi che oggi vengono venduti come la cosa più ovvia del pianeta, ma che non lo sono, perché io ho bisogno di un personal shopper. Io ho bisogno di un life coach, io ho bisogno di un, oddio, come si chiamano? Marriage, qualche Madonna, comunque ad ogni modo uno che mi organizzi il matrimonio e mi costi una fortuna in più oltre a
Wedding
quello.
planner.
Wedding planner, mi suggeriscono giustamente. Ecco, ho bisogno di tutta sta gente? Brava, grazie. Ecco, no, o perlomeno, fino a qualche anno fa non mi sarebbe mai venuto in mente, no? Io andavo a fare, io non so, non sono mai stato bravo nello shopping, devo riconoscerlo, ve ne accorgerete, suppongo, anche voi. Però, certo, sì, dovrebbe, tendenzialmente. Di questo dobbiamo parlare, dovremmo riprendere la faccenda della solidarietà organica di Durkheim per parlare di questo, effettivamente. Ti pregherei di ricordarmelo all'inizio della prossima lezione, perché adesso non abbiamo tempo. Però sì, come al solito, se parliamo in termini di et-tet, una certa differenziazione è assolutamente utile e funzionale, pratica, interessante, no? Una certa differenziazione. Ma questo eccesso di differenziazione diventa un disastro, Perché per qualunque cosa tu debba fare, perché i tuoi comportamenti di solito sono comportamenti complessi, e di conseguenza in ognuno entrano diverse competenze che tu dovresti poter gestire. Se non puoi, di fatto dovresti raccogliere ogni volta un tavolo di regia. Mi pare strano che i processi, come dire, i processi politici, per esempio, e tutto il resto sia costantemente un tavolo di regia di tante persone che devono parlare tutte insieme, perché non ce n'è una che si ritiene capace di fare le cose da sola, per carità, salvo poi commissari noiosissimi, eccetera. Però di fatto la questione è esattamente quella. Questa parcellizzazione diventa poi come dire, se la traduciamo nelle faccende della tua vita, diventa complicatissima da gestire. Ragazzi, come vedete, passate regolarmente da una parte all'altra. Io vi dico costantemente et, no? Non stiamo parlando di tuttologi. Stiamo parlando del fatto che vi ricordo, che vi faccio presente, anzi, che se voi adesso faceste il famoso scambio temporale con qualcuno che vive nel 1400, voi vi trovereste nel 1400 e non sapreste dove mettere le mani per fare qualunque cosa, mentre quello del 1400 saprebbe costruirsi casa, saprebbe andare a caccia, saprebbe cucinare, cucirsi i vestiti, farsi le scarpe, farsi gli strumenti. Sono tutte cose che non sono tuttologia, sono semplicemente dei gradi di sapere con i quali si vive bene e che non richiedono un'expertise certificata da qualcuno. Quindi, come vedete, la prassi dell'out-out sta regolarmente in questo, nelle vostre domande, senza nessuna offesa per l'estensore, che anzi ringrazio, però le vostre domande prendono regolarmente una posizione e la trasformano nell'opposto esatto. Qui stiamo parlando di vie di mezzo, stiamo parlando di un sapere che deve essere connettivo tra le diverse specializzazioni e differenziazioni, in modo che queste possano parlare le une con le altre e magari collaborare a dei livelli, come dire, utili ed efficaci. Oggi come oggi, ognuno parla solo con quelli specializzati come lui. Questo è il problema, il famoso effetto silos. Ognuno parla soltanto con quelli che lo capiscono e che non hanno nessun bisogno di sentirlo perché già lo sanno, poi tutto sommato, no? Magari dovrebbe parlare con qualcun altro. Però la costruzione delle discipline scientifiche è tale per la quale io non posso parlare con un fisico delle particelle, a meno che non ci applichiamo estensivamente entrambi e siamo convinti a monte dell'opportunità che parliamo, perché quello ha dei modi di dire le cose che io non capisco. E io a mia volta dico delle cose che lui non capisce. Quindi capite dov'è il problema? Il problema sta nel fatto, appunto, che da questa, come dire, diffusa espropriazione di competenze deriva un sentimento di incapacità globale. Perché tu non sei mai all'altezza di nulla, non sei mai in grado di fare niente, hai sempre bisogno di qualcuno che ti aiuti anche a vivere la tua vita. Il life coach, da questo punto di vista, è, come dire, il top della questione, no? Che cazzo ne sai il life coach di come dovrei vivere io? E anche che tipo di studi ha fatto per saperlo, perché sarebbe carino scoprirlo, no? Cose sulle quali normalmente non ci focalizziamo quasi mai. Però com'è possibile che sappia vivere meglio di me la mia vita? Sapesse, pensasse alla sua, se vogliamo essere, no? Però, come vedete, l'idea di qualcuno che ne sa più di te è diventata talmente comune e corrente che non se ne percepisce più neanche ridicolo. Questo è il punto. Quello che tu percepisci è che hai bisogno di denaro perché qualcuno faccia per te delle cose che prima avresti saputo fare tranquillamente da solo e probabilmente avresti fatto meglio se ti fosse rimasta l'idea che tu potevi. Quindi quello che deriva da questo discorso è la pensabilità dell'essere competenti. Uno dei modi, come diceva la vostra collega, per cercare di uscire da questo giro di schiaffi, come si direbbe a Roma, sta esattamente nel cominciare a pensarsi capaci di fare le cose, pur non essendo esperti, pur non sapendo nel dettaglio perché alcune cose accadono, e vi sfido a che appare qualche esperto o sedicente esperto e a farvi spiegare perfettamente perché è esperto delle cose di cui è esperto. Sarebbe carino. Però comunque, prescindendo da questo, il punto è che tu puoi essere benissimo esperto di due o tre cose, ma puoi benissimo saperne fare un'altra ventina a un livello accettabile. Mentre oggi noi abbiamo costruito una mappa del sapere nella quale o sei un esperto o non sei nulla. Giusto appunto un modo out-out di costruire le cose che risulta in una completa, come dire, come posso dire? Deficienza mi pare brutto, per cui lo evitiamo, ma comunque in una completa inettitudine da parte della gran parte che si affida agli altri. E torniamo a quello che abbiamo detto sulla fiducia le volte scorse. Ok, allora ragazzi, si è fatta una certa. Allora, vediamo. Esatto, perché poi paradossalmente il tuttologo diventa uno specialista di tutto, giustamente, quindi riproduce la dinamica dell'esperto, però per qualunque tipo di cosa, no? Come si dice. Mentre, se ci pensate, la cosa diventa sempre più ridicola perché, come pubblicava un mio amico un meme da poco, oggi ho visto da Vespa che hanno intervistato sul Covid, non mi ricordo quale attore italiano, perché interpreta un medico in un serial. Allora, no? Come vedete, c'è un collasso dei piani di comprensione della realtà che diventa a un certo punto perfino comico se non riesce, come dire, a non farsi prendere da una rabbia profonda nel frattempo. Però ecco che io vada a intervistare sul Covid un attore che fa il medico da qualche parte, come se io chiamassi George Clooney e gli chiedessi: senti un po', mi faresti per favore, mi critichi la modalità in cui hanno fatto quest'operazione a cuore aperto? Perché? Dovrei pormi anche lontanamente il problema, perché devo ascoltare gente in televisione che non ha nessun titolo, perché chiaramente, come vedete poi, le dinamiche diventano contraddittorie, non contraddittoriali, ma diventano contraddittorie, perché a un certo punto, no, si presume che chiunque possa aver titolo a aprire bocca su qualunque cosa, una volta che hai polverizzato il principio della specializzazione serio, dopodiché puoi farne quello che vuoi. E anche questo, purtroppo, è uno dei processi ai quali stiamo assistendo. Vabbè, comunque ragazzi, allora è venerdì, sono le 6, le 4:20, direi che siamo tutti contenti e ci vediamo martedì in presenza e ovviamente anche online da Narni la settimana prossima. Buon fine settimana a tutti e grazie.
Buon fine settimana.